Benvenuti alla non so quale puntata degli emeriti sia, però fa molto alla N puntata degli emeriti, fa moltissimo caldo e abbiamo qui il nostro caro Luca vicino a noi
che ci fa compagnia.
No, perché poi sarà una novità che annunceremo nel corso di trasmissione, che ci sarà un gemellaggio tra gli emeriti e Time Warp, e noi per omaggiare questo omaggio che oggi si va a suggellare manderemo anche una canzone proprio di Luca, quindi quale omaggio più bello e gratificante di questo? E niente, siamo io e Domenico, Mario ancora è disperso. E niente, io direi di far partire questa sigla di apertura. Così per cominciare.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Ed ecco qua ragazzi, siamo ancora noi, emeriti, ancora una volta mancanti, questa volta di Mario, emeriti manchevoli, perché una volta sei mancato tu, settimana scorsa, io ci sono sempre intanto, chissà, sono la costante di questo programma, purtroppo per voi, e quindi salutiamo il nostro amico Mario che è ancora a casa a studiare, spero, perché se ha qualche motivo più futile potrei arrabbiarmi. Salutiamo anche il nostro amico Andrea che dorme in questo momento dopo una intensa giornata di studio, lo puoi vedere lì. E se qualcuno degli ascoltatori ha avuto la decenza di andare a vedere il nostro post, avrà visto che oggi parleremo di Control, film su Ian Curtis. Dopodiché ci sarà una pseudo rassegna sull'arte e la fotografia fatta da Ilario. Dopodiché quincaglierie varie come al solito, insomma, quindi abbiamo sempre.
E nel frattempo una chicca per gli amici degli emeriti, una canzone inedita del nostro amico Luca da Time Warp,
che manderemo appena possibile, insomma, anche perché poi in effetti la puntata verterà, almeno la prima parte, verterà ovviamente un po' sulla musica che è stata di Joy Division, come dicevamo, Control, film di cui parliamo oggi, anzi è proprio la storia di Ian Curtis in particolar modo, comunque della tutta la storia di Joy Division, gruppo abbastanza, come dire, di vita breve, sono appena 3 anni di vita, dopodiché è cambiato in New Order, ma questo poi lo vedremo col tempo. Insomma, dire comunque Control è un film di Anton Corbijn, che è questa la prima nota importante forse del film, perché Anton Corbijn, prima di questo, è il primo film che fa, perché Anton Corbijn è famoso come, no, è vero, Mario si ammazza di seghe, ci dicono dalla regia. Probabile, rispondo io. Comunque, diciamo, Anton Corbijn, dicevamo, è famoso come fotografo. Fotografo di fotografie soprattutto in bianco e nero. E questa è una particolarità della, che poi, perché, per chi poi avrà la voglia, se riuscirò a ispirare curiosità in qualcuno che ci ascolta e andarlo a vedere, noterà comunque che il film è basato su scene statiche, appunto come delle fotografie in bianco e nero. Infatti il film è tutto in bianco e nero, prima girato a colori e poi ripassato in bianco e nero, anche perché era l'indole del gruppo di Ian Curtis e del gruppo di Joy Division. Questo vi rende anche molto l'idea di quello che poi, per chi non li conoscesse, che sono poi le tematiche di fondo anche dal punto di vista, chiamiamolo ideologico, comunque artistico, di questo gruppo. Il film, vabbè, quindi parte in effetti proprio dagli inizi, parte quando Ian Curtis giovane, appena ventenne, tra l'altro si sposa molto giovane con quella che è la scrittrice del libro, che è Deborah Curtis, e inizia proprio quando Ian Curtis ancora lavorava in un ufficio di collocamento e cercava di sfondare con una all'inizio evidenti difficoltà nel mondo della musica insieme al suo gruppo, che all'inizio si chiamavano i Varsav e poi prenderanno il nome Joy Division, che è un nome che per il gruppo è stato anche fonte, tra l'altro, di non di problemi, ma comunque di critiche, perché la Joy Division era la cosiddetta divisione gioia, che era la divisione delle prostitute dei lager nazisti, quindi le accuse di filo nazismo e di nazismo portate avanti nei confronti di Joy Division, infondate in larga parte, perché infondate in larga parte, ovviamente, perché tutto erano i Joy Division tranne che i nazisti.
Un'indiscrezione, visto che si parlava proprio di queste tematiche, la canzone del nostro caro amico Luca parla proprio delle deportazioni degli ebrei, e quindi, vabbè, la sentiremo sicuramente dopo, diciamo, tra quest'ora di cinema che è curata da Domenico e l'ora di arte curata da me dopo. Ci sarà questa canzone di Luca proprio sul tema delle deportazioni degli ebrei. Va bene, scusami questa breve parentesi,
no,
continua.
Ci mancherebbe, io le tue parentesi le apprezzo sempre, io adoro le tue parentesi, tutti noi adoriamo le tue parentesi. Comunque Control prende il nome, partiamo appunto da questo, poi magari continuiamo anche un po' a parlare della storia di Joy Division. Il nome viene preso proprio da una parte del titolo di una canzone che è She's Lost Control, si dice dedicata da Ian Curtis direttamente alla moglie. Non è sicuro, perché Ian Curtis non ha mai ovviamente parlato delle ispirazioni delle sue canzoni o dei mittenti, diciamo, dei ricevitori delle sue canzoni in un certo qual modo. E Control è appunto il nome del film, che in un certo qual modo si lega anche alla situazione personale e psichica di Ian Curtis. Ian Curtis è una persona che scoprirà in un secondo momento essere affetta da crisi epilettiche, da quelle che lui pensava essere degli attacchi di panico, poi si trasforma in vere e proprie crisi epilettiche, e sarà poi una dei motivi che lo porterà anche al suicidio. Io non voglio però adesso togliere tutta la suspense di questo. Io direi di partire prima che con Shadowplay, partire proprio con She's Lost Control di Joy Division, che è anche un po' la canzone che dà il titolo al film. Quindi questa è She's Lost Control, uno dei pezzi più belli a mio parere, tra l'altro, dei Joy Division, scritta sempre da Ian Curtis come tutte le altre, e questa è She's Lost Control.
She's lost control, and she's clinging to her.
E questo, vabbè. E questo era Shadows Control dei Joy Division, appunto, da cui in parte prende il nome, appunto, di tutto il film. Il film è uscito nel 2008 e mi sembra che, tra l'altro, perché mi è stato chiesto quando è uscito il film, è uscito nel 2008, mi sembra che pochissime sale cinematografiche in Italia l'abbiano trasmesso. Se non sbaglio, tra queste c'era anche l'unico cinema a Napoli che l'ha fatto, è stato il Modernissimo, non vorrei sbagliare. L'unico cinema che l'ha trasmesso anche per pochissimo tempo. Questo lascia anche molto intendere sulla qualità delle scelte che vengono fatte in tema di film da far passare in Italia, ma lasciamo stare. E quindi dicevamo, i Joy Division sono un gruppo che nasce ovviamente a cavallo dell'epoca punk, quindi parliamo del 77-78. Ormai quando il punk aveva già preso abbastanza piede in Inghilterra, infatti è famoso l'episodio in cui i membri del gruppo si conoscevano tutti quanti a un concerto Sex Pistols, quindi questo che è indicativo direttamente anche della portata che poi ha avuto come influenze Sex Pistols nella formazione del gruppo, ma anche poi anche altre influenze di cui magari parliamo anche dopo, che possono essere state il krautrock, David Bowie, ma ne parliamo dopo anche con Luigi qui presente. Il gruppo, appunto, che in realtà si forma da un gruppo già nato, che erano i Steve Kittens, che erano formati appunto da Peter Hook, che era il bassista, Terry Mason, batterista, e Bernard Deacon, che era il chitarrista. Incontrano Ian Curtis, e leggenda vuole Ian Curtis avrebbe chiesto a loro tre se gli serviva un cantante per il gruppo, per finire per diventarne poi l'anima in realtà, perché sarà l'autore di tutti i testi di Joy Division, e quindi anche l'anima dal punto di vista l'anima artistica del gruppo, che perderà buona parte di questa spinta appunto con la sua morte. I Joy Division, come abbiamo detto, si incontrano a un concerto del 76, si incontrano a un concerto di Sex Pistols, e da lì iniziano quella che è stata una difficile ascesa, almeno all'inizio, perché anche le critiche dei giornali, dei tabloid inglesi all'inizio erano abbastanza sfavorevoli nei confronti di questo gruppo. Loro vanno avanti, anche soprattutto Ian Curtis, con le evidenti difficoltà che poi nel film vengono evidenziate. Il film in larga parte, essendo tratto dall'autobiografia di Deborah Curtis, è in larga parte ispirato alla vita privata o comunque alla vita parallela che Ian Curtis faceva al fianco del gruppo, che mostra un personaggio che non era prettamente l'idolo e il rockstar dei teenager, ma anzi, al contrario, un antieroe in questo senso, una persona che aveva dei problemi di salute, anche delle difficili capacità dal punto di vista delle relazioni affettive, delle relazioni interpersonali, cose viene mostrate. Questo ovviamente non dipinge Ian Curtis come una sociale, semplicemente però come una persona che difficilmente cedeva a quelli che erano anche i compromessi della società del tempo, può anche della società di oggi, dal punto di vista del relazionarsi con le altre persone. E questa è una cosa che trapela anche in molti testi dei Joy Division, i testi di Ian Curtis, per quanto riguarda l'alienazione, la difficoltà dell'interazione tra gli uomini. Un altro particolare, poi tra l'altro del film, è che essendo portato tutto con scene statiche, con scene ferme come delle fotografie, porta a, per esempio, le scene dei primi concerti dei Joy Division sono in realtà se fatte a ferma immagine sono delle bellissime opere d'arte, non certo, delle bellissime opere fotografiche. Tra l'altro questo può essere un trade union per parlare della fotografia, anche perché Ilario in quest'ora parla poco, a me dispiace veramente tanto, tutto con queste unghie lunghe che sta facendo crescere, bellissime. Sono molto belle,
meravigliose. No, io sto parlando poco, uno perché sono veramente afflitto dal caldo, due perché sto cercando di organizzare perché voi dovete sapere che gli Emeriti sono la trasmissione più improvvisata di radio di massa, della storia della radio proprio universale, mondiale. E mentre Domenico, comunque io ti ascolto Domenico, stai dicendo veramente delle belle cose, Dario. Anche perché io il film non l'ho visto, conoscendo comunque Joy Division il film non l'ho visto e quindi sto apprendendo da te, ma nel frattempo mi sto organizzando un discorso sulla nascita della fotografia e il rapporto della fotografia con i movimenti artistici più, a mio parere, significativi del Novecento, per riempire un po' anche l'ora di dopo. Naturalmente noi siamo orfani del terzo emerito che non c'è, però ci abbiamo qui Luigi, che dopo sicuramente qualche cosa aggiungerà di interessante al tuo discorso. Vabbè, detto questo, io continuo, ti ascolto, apprendo da te
e apprezzi,
amo,
spero. Mi ama questo ragazzo, io amo questo ragazzo, ragazzi, lo ammetto pubblicamente in radio, io amo questa persona è il mio, lo vedo una volta ogni tanto, anzi sono stato per il programma ultimamente, però lo amo moltissimo anche perché forse riusciremo a farci la nostra vacanza in Lido d'Amore.
Farò una rivelazione proprio qui oggi agli Emeriti, ti dirò che ben presto mi farò trovare nel tuo letto, giuro.
Oh mio Dio, allora attenzione, questa è una, potrebbe essere un'esperienza indimenticabile dal punto di vista personale e sessuale, devo essere sincero. Comunque, parlando anche a proposito, anche a farla apposta, possiamo, vorrei parlare anche di quello che era la dimensione affettiva di Ian Curtis all'interno della sua vita privata. Ian Curtis si sposa giovanissimo, a 19 anni, con Deborah Curtis. Nel film mostra anche che Deborah Curtis in realtà era la ragazza di un suo amico, però vabbè, con pochi scrupoli morali, Ian gliela porta via e si sposa, giovanissimo. Decidono anche di avere un figlio in età molto giovane, anche nonostante da un lato le difficoltà per andare avanti del gruppo che all'epoca era ancora i Warsaw, poi diventa Joy Division. E dall'altro anche per le difficoltà economiche del momento, cioè in effetti il lavoro che faceva Ian Curtis lavorando in un ufficio di collocamento era comunque poco remunerativo sicuramente, però è anche vero che lo porta a contatto con una realtà molto particolare. Anche nel film si vede una scena in cui entra a contatto con una ragazza affetta da sindrome di Down, una leggera sindrome di Down, che cerca un lavoro accompagnata dalla madre, e lui si appassiona, diciamo, a questa storia, rimanendo molto colpito da quando poi, poco tempo dopo, la ragazza tenta e riesce nel suicidio. Ed è una cosa che è una tematica che Ian Curtis porta avanti fino all'estremo, fino poi al suicidio vero e proprio, anche in alcuni suoi testi. Infatti, tra l'altro, è famosissima la copertina del loro secondo CD, Closer, preceduto da Anno Pleasure, che è stato il loro primo debutto dal punto di vista discografico e musicale. È famosa la copertina perché è una lapide di un cimitero che è in Liguria, vicino Genova. Ho preso appunto una fotografia messa apposta per il loro CD. Quindi anche dal punto di vista, come dire, dell'immagine, lasciavano veramente poco all'immaginazione per quello che poteva essere il loro pensiero e quello che Ian e il gruppo dietro a lui portava. Io, è vero, è brutto a volte parlare di un gruppo dietro all'immagine di un frontman, però... Ma come in questo caso, dove Ian Curtis frontman era veramente poco, riusciva però a rappresentare l'anima di questo gruppo. E tant'è che loro fecero una specie di patto che quando si fossero sarebbero sciolti, quando uno del gruppo se fosse andato via per qualsiasi motivo, non si sarebbero più chiamati Joy Division anche se avessero continuato a suonare. Infatti, alla morte di Ian Curtis, il gruppo si chiamerà New Order e farà un CD, tra l'altro imbevuto ancora dell'anima del defunto cantante. Utilizzando anche alcuni testi che aveva scritto Ian Curtis, però editi tra virgolette postumi, cioè che ancora erano stati messi in musica. A questo punto io manderei un'altra canzone di Joy Division che è stata richiesta, ovvero Shadowplay, per poi passare alla terza parte, poi anche per coinvolgere Luigi e Ilario nella discussion, diciamo così. E questo è Shadowplay. Benissimo. Come al solito, i problemi tecnici della radio, dati da dimenticanze in particolar modo. Comunque, prima cosa, questa era Shadow Play di Joy Division. Felicissimo ovviamente di mandare anche un po' di Joy Division in più per una volta. E anche felicemente d'annuncio l'arrivo di Mario, il terzo merito, che finalmente è qui. È arrivato un po' di ritardo, però si è fatto perdonare con i caffè, cioè lascia stare. Io sono felicissimo di questa cosa, ovviamente un po' di caffè era di rimasto, anche perché sinceramente abbiamo bevuto troppo poco oggi, ho bisogno di un po' di caffè. E continuiamo con la terza parte di, appunto, su Closer e su Joy Division. Allora, nel 1979 esce Hanno Pleasure. Aspetta, Mario vuole dire qualcosa, attenzione.
Scusate, ma non so, ascoltatori, voi avete tipo un esperto di Joy Division qui presente in radio, ve lo state interrogando.
Certo. No, dopo parlerà nell'ultima parte e facciamo parlare anche lui.
Vabbè, questo è l'importante.
Vabbè, è normale, noi siamo degli emeriti ignoranti e ci portiamo dietro persone che sanno più di noi per far fare bella figura al programma, come al solito.
Il maestro della
chincaglieria. Dicevamo, nel 1979 esce Hanno Pleasure, un CD che cambia in buona parte una certa tendenza musicale inglese, perché vediamo che da Hanno Pleasure in poi ci sarà la definizione prima affibbiata a Joy Division di Dark e poi anche verrà affibbiata a tantissimi gruppi successivi all'uscita di questo CD, che comunque sarà ispirazione per moltissimi gruppi. Poi Luigi si esplicherà anche le influenze, non solo Joy Division, ma anche le influenze che Joy Division ha avuto nella musica altrui.
Basti pensare a tutta la scena che si chiama indie, ma diciamo si farebbe bene a chiamarla revival.
E diciamolo, l'indie è tutto un revival, e quindi ci hanno anche un po' scocciato.
Tipo gli Interpol sono...
Allora, Interpol mi piacciono, ti dirò, cioè, sono un revival, ma sono molto belli. C'è peggio, c'è di peggio, molto peggio revival.
C'è di peggio, assolutamente. Però fatto sta che hanno preso veramente tutto, cioè, da
Joy certo. Ed è proprio per questo che ne parliamo oggi, a parte per il film, sicuramente perché sono stati uno dei gruppi più importanti della scena dark punk negli anni 70 e 80. Diciamo quindi nel 79 esce Hanno Pleasure, un CD che raccoglie alcune del... che poi ancora oggi sono due CD dei Joy Division. Già in Hanno Pleasure vediamo primo CD di un gruppo, dei pezzi fenomenali, già un capolavoro, vediamo New Dawn Fades, Disorder, anche Shira Souls Control e di Hanno Pleasure, il pezzo che abbiamo sentito prima. Quindi già come una prima opera, già quello che viene definito già all'epoca comunque un capolavoro. Joy Division già con questo CD iniziano a vivere di un ottimo periodo sia dal punto di vista musicale e artistico che dal punto di vista della pubblicità, poiché da un lato abbiamo i concerti che iniziano a girare per tutta l'Inghilterra e quindi anche l'affermazione artistica di un gruppo, e poi anche quella che è la malattia di Ian Curtis viene in un certo modo giocata a loro favore. Sembra proprio brutto da dire, però in effetti è così, poiché Ian Curtis aveva anche l'uso, diciamo, di ballare in un certo modo che ricordava molto le sue crisi epilettiche, su Paco è famoso per questa cosa, e tra l'altro è quello che poi ha investito tutto il dance, chiamiamolo così, anche dell'indie e di parte dell'indie pop di oggi.
Tanto è vero che comunque New Order nella fase finale si sono lasciati prendere comunque dalla dance, non dico dall'house, però quasi, cioè l'ultimo periodo è legato alla Summer of Love di Manchester del 1988, quindi il passaggio all'epoca rave e quindi comunque
breve,
indirettamente.
È abbastanza breve, sicuramente.
Sì. Comunque Ian Curtis sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale nel Joy Division anche per il suo timbro di voce baritonale, quasi un contrappunto del basso, e che caratterizza anche tra l'altro un altro gruppo che agli emeriti piace moltissimo, cioè i Morphine.
E diciamolo, l'altro. Anche i Morphine hanno visto la morte, tra l'altro, il cantante e il bassista dei Morphine che muore anche lui, buon'anima, vabbè, i migliori.
Un concerto in Italia.
A Roma. Vicino a Roma, vabbè, a Palestrina se non sbaglio, i migliori se ne vanno sempre prima. Tornando in Joy Division, diciamo, comunque la consacrazione ufficiale arriva quando, sempre nel 79, anno di Hanno Pleasure, loro suonano come apertura di concerto per il tour dei Cure in Inghilterra, quindi ovviamente un gruppo dal punto di vista pop o commerciale, anche se comunque non lo è, però molto più famoso, che riesce a fungere sia da consacrazione ufficiale che da apripista per ampliare quella che era la gamma di fan dei Joy Division.
In realtà entrambi i gruppi sono stati inseriti nel calderone del dark, anche se diversissimi tra di loro, anche nell'approccio, nelle tematiche. In realtà è, diciamo, quasi impreciso definire Joy Division dark, sono stati definiti successivamente dark, ma diciamo che là stava nascendo il goth con Siouxsie, appunto, con i Cure e tutto quanto, ma le loro influenze erano il rock and roll, E, vogliamo parlare delle influenze?
No, io direi prima di parlare del CD Closer, e di una Closer che è il loro secondo e ultimo CD come Joy Division, che esce qualche anno dopo, No Pleasure. E per la copertina, diciamo, appunto, la band sceglie questa foto scattata in un cimitero a Staglieno in Liguria, che sarà famosa anche appunto come immagine sia del gruppo che del CD, che della copertina. Famosissimo Closer per pezzi come Decades o Atrocity Exhibition,
24 Hours, 24 che è uno dei pezzi più belli, secondo me.
Sì, sicuramente da tutta la discografia, sì, comunque rientra tra i pezzi più belli, probabilmente. E vediamo che in Closer, però, Ian Curtis anche nei testi inserisce.
Stiamo passando in Joy Division.
No, guarda, stiamo passando Billy Ballo, che tra l'altro è stato anche arrestato.
Alessio Saro. 33 anni su 13 anni.
Bravissimo.
Mario, mi offri una sigaretta?
Una sigaretta per Luigi qui a Radio di Massa. No, comunque, diciamo, continuando con Closer, vediamo di come si vede già nei testi di Closer e anche nel film. È un periodo questo che si nota molto dal punto di vista delle difficoltà personali, perché Ian Curtis inizia a creare testi ancora più cupi. In realtà le sue sono delle poesie quasi decadenti in alcuni passaggi, e questo è sicuramente espressione del malessere comunque che montava ormai sempre di più in lui. Closer è l'ultimo CD, anche perché è un po' il CD definitivo in questo senso, in una parabola che porta poi al definitivo suicidio, alla morte di Ian Curtis. Vediamo di come Closer rappresenti effettivamente la chiusura di un cerchio, dal punto di vista.
Si può fare sempre il discorso, come per tutti gli artisti che si sono suicidati, cosa avrebbero fatto se non si fossero suicidati.
Io preferisco che Ian Curtis abbia smesso di fare queste cose, lasciando perdere che si è suicidato.
Beh, la risposta in generale che io do è che se non si fosse suicidato magari non sarebbe stato Ian Curtis.
Vabbè, come è successo per Kurt Cobain, o Drake. Come Nick Drake, o anche Jimi Hendrix, che non si è suicidato ma comunque è morto presto, o Jim Morrison, cioè. Capita spessissimo che quelli che poi diventano artisti di culto postumi, anche grazie tra virgolette all'estremo.
Luciano Cilio, grandissimo artista del 77 napoletano.
E questa è una citazione alla Ilario D'Amato, direi, aggiungo. Comunque, l'ultima cosa che volevo dire, perché poi passiamo ad un altro pezzo, è che i Joy Division sono famosi anche perché molti loro pezzi, che poi sono diventati famosi, non rientrarono all'interno dei CD. Vediamo che alcuni pezzi, come per esempio molti pezzi che come Passover e 24 Hours, che rientrarono in Closer, venivano già suonati durante i live di No Pleasure, e la stessa cosa varrà anche per altri pezzi.
La cosa più, diciamo, l'esempio più lampante è Love Will Tear Us Apart.
Love Will Tear Us Apart, che uscirà effettivamente postumo.
Il pezzo alla fine più famoso e che più le ha fatti,
sì, è stato
conoscere.
Sì, alla fine, ed è una canzone che non rientrava in Closer, ma era già stata suonata durante i live.
Comunque sempre l'ironia del fatto che il pezzo più famoso sia uscito postumo.
Eh beh sì, diciamo che era anche in tema col personaggio.
Triste ironia.
Io vorrei mandare un pezzo che mi piace molto dei Joy Division, perché rappresenta molto sia di Ian Curtis che questo discorso delle canzoni che non rientrano nei CD. Il pezzo è proprio Atmosphere, che tra l'altro è la canzone di chiusura del film, in una scena bellissima durante la cremazione di Ian Curtis.
Una vera poesia.
Tra l'altro sottolineo che la lapide è stata da poco rubata qualche anno, l'anno scorso, se non sbaglio.
Non sono stato io, questo lo dico ai Gigos che sono sempre.
Non stiamo dicendo che sei stato tu, però chi lo sa.
Sono stato io.
E questa è, signori, questa è l'Atmosphere di Joy Division. Questa era Atmosphere di Joy Division. Prima di continuare con l'ultima parte del programma su, su Control, io vorrei far notare una cosa. Gli emeriti sono diventati transoceanici. Oltre a essere trans, siamo diventati anche transoceanici, perché abbiamo un ascoltatore dal Giappone, che salutiamo con affetto perché ci manca. Spero che stia facendo veramente un sacco di... Oltre a pubblicità per noi, stia facendo un sacco di belle cose lì a Tokyo. Ci manchi, stai comunque, veramente? Faccio ascoltare dalle giapponesi, infatti, sarebbe una bellissima cosa. Comunque, sicuramente non capiranno un cazzo, questo è ovvio. Comunque, torniamo all'ultima parte sui Joy Division. Allora, diciamo che Control segna un po', Closer segna un po' la deriva musicale del gruppo, perché abbiamo detto, in un momento, dal punto di vista pubblicitario, all'apice, perché ormai i Joy Division sono famosissimi, anche non solo in Inghilterra, ma anche fuori, tant'è che... I Joy Division stavano preparando il tour in America. Purtroppo però Ian Curtis non regge. Ian Curtis ovviamente ha aver fatto già da tempo uso di droghe, pasticche e, se non sbaglio, anche eroina aveva iniziato ad assumere. Fanno 3 concerti di fila in 3 giorni di seguito in Inghilterra e Ian Curtis ha una rischia di un'overdose da eroina e alla... E all'indomani della partenza per il tour americano, Ian Curtis non ce la fa e si suicida, si impicca nella sua casa. Questa è una scena che viene, in un certo senso, anche preannunciata nel film, perché c'è una scena, un fotogramma, in cui si vede quello che poi sarà la trave che reggerà la corda attorno al collo Ian Curtis. E poi, ancora più importante, come molti critici hanno anche notato in questo film, una certa delicatezza che viene mostrata, a differenza di molto splatter usuale oggi nel cinema, nel non mostrare, non viene mostrata la morte, si intuisce, si vedo non vedo, che viene portato per mostrare appunto il suicidio di Ian Curtis. È un po' inaspettato la sua morte, poiché a seguito anche di una serie di sconvolgimenti dal punto di vista affettivo, perché lui cerca di lasciare la moglie in modo anche... ai nostri occhi un po' cinico, probabilmente sì, veramente cinico, perché innamoratosi di una giornalista belga, però lui non è neanche in realtà sicuro di ciò che prova per questa ragazza e decide di tornare dalla moglie, la quale però con un figlio a carico non è più sicura della sanità mentale di Ian. È un po' per questi motivi che vengono mostrati, perché ovviamente, come dicevamo, è un film sulla vita privata di Ian Curtis, vengono ampiamente mostrati, un po' anche per le difficoltà ormai che la malattia stava portando, le difficoltà che portavano sul palco e anche fuori dal palco Ian Curtis. C'è una scena bellissima del film dove Ian Curtis non vuole uscire sul palco perché non ce la fa, lui ha paura che, come già era capitato una volta, poco prima del suicidio, venisse una crisi epilettica sul palco, cosa che era appunto già successa. Quindi Ian Curtis non ce la fa più e decide di suicidarsi il 18 maggio 1980, e due giorni dopo, il 20 maggio, Ian Curtis con la band sarebbe andato in America per aumentare quella che era la consacrazione di un gruppo ormai arrivato comunque all'apice di un determinato successo, anche di genere, perché un genere che innovativo da un lato e già conosciuto per la moda punk che si era sviluppata anche grazie a Malcolm McLaren, mitico e famigerato manager dei Sex Pistols,
storico figlio di
puttana soprattutto, e quindi, come abbiamo detto, poi alla morte di Ian Curtis il gruppo cambierà nome, continuerà la... Mario, se non abbassi la cassa ti uccido, grazie. Continuerà a suonare, però senza Ian Curtis cambierà nome in New Order, e come abbiamo detto prima con Luigi arriverà a delle derive verso negli anni, fine anni 80, l'88, la Summer of the Manchester, arriverà a quasi a delle derive dance o techno, quasi house, però questo è ovviamente un'altra storia. Quindi la storia di Ian Curtis finisce qua, nel giro di 3 anni finisce la storia di Joy Division di Ian Curtis, ma ovviamente non si chiude qua, perché se da un lato i Joy Division si sono ispirati a tantissima musica che li ha preceduti, hanno sicuramente ispirato moltissima musica che è venuta dopo di loro, e Luigi è un po' qui per questo, anche per aiutarmi, particolarmente dato che gli altri due stanno facendo un cazzo, aiutarmi. Allora sono molto cattivo confronto ai miei colleghi, hai risaputo?
Ilario sta studiando,
dai. Come per la stella. E quindi io direi di iniziare a parlare un attimo di gruppi che hanno influenzato i Joy Division.
Ok, allora Curtis era un fan sfegatato di Bowie, lo andò a vedere anche in concerto, di Lou Reed, ma si percepisce l'influenza comunque anche di Iggy Pop e dei Velvet Underground, soprattutto in certi chitarrismi che oggi definiremmo ai limiti del noise, quasi. E alcuni, diciamo, forse un collegamento un po' forzato, per alcuni hanno visto in quei ritmi ossessivi, angoscianti, quasi una ripresa di un certo kraut rock di inizio anni 70, però questo, diciamo, è più un collegamento che è stato fatto a posteriori. E per esempio i battiti ossessivi di Allo Gallo dei Neu.
La pronuncia è noi.
La pronuncia è noi.
Il dittongo tedesco, grazie Marco. Comunque, quindi questa era la... Questa...
Ci dicono che è morto ascoltando The Idiot di Iggy Pop, che noi, cioè, ricordiamo comunque come un grandissimo CD, anche se diciamo troppo sotto l'influenza di David Bowie, però un grandissimo CD.
Io preferivo gli Stooges.
Ottimo pezzo, China Girl.
China Girl è bellissimo, fantastico. China Girl di Iggy Pop. E parlavamo invece anche della musica che è stata influenzata dai Joy Division, quindi oltre al revival di oggi, che vabbè, lascia un po' il tempo che trova, possiamo stare a parlare anche dei gruppi che hanno... Di lì a poco sono arrivati dopo i Joy Division e sono stati influenzati. Anche la stessa musica dei Cure è stata influenzata in parte dai dischi successivi.
Diciamo tutta la New Wave. Anche per esempio i The Sound, per esempio, sono posteriori, sono dell'80, diciamo.
Poi abbiamo detto, ovviamente, gli Interpol, tutta la musica di oggi.
Tantissimi, tantissimi gruppi, perché c'è questo revival wave, e quindi se vogliamo anche Block Party.
Ma in generale anche le movenze, da quelle discoteche indie, o anche le movenze sul palco di determinati artisti, che sono lasciate molto influenzare anche dalle movenze epilettiche di Ian Curtis.
Fatto sta che comunque il punk cambiò tutte le carte in tavola, cioè loro furono investiti in pieno da questa rivoluzione che cambiò il modo di fare musica, cambiò il modo di approcciarsi alla musica, cambiò anche gli standard delle persone che sentivano quella musica. Già era nell'aria sicuramente, perché appunto c'è, cioè, Iggy Pop, l'underground, e dopo i Ramones comunque. Comunque ci dicono che anche gli ascoltatori preferiscono gli Stooges.
Ah, meno male, diciamo, gli Stooges sono stati veramente un grandissimo gruppo. Cioè
io sono una persona che ha abbracciato Iggy Pop.
È vero, qua abbiamo una persona che ha toccato. Sto toccando una. È uscita anche su questo. Abbiamo una star. Abbiamo una star qui con noi, presente. E io spero, ma anche un po' con l'aiuto di Luigi, spero di tante parole che abbiamo detto, spero di avervi comunque messo un po' di curiosità per vedere questo film, che a mio parere è molto bello, uno dei più bei film dal punto di vista cinematografico,
diciamo anche che l'attore protagonista secondo me è bravissimo.
L'attore protagonista è veramente molto bravo, tra l'altro è stato una delle migliori, è stato definito delle migliori interpretazioni biografiche di un personaggio. E appunto sembra Ali l'attore.
Tra l'altro un personaggio così difficile, perché appunto c'è la tematica del suicidio comunque.
Era un ruolo molto difficile, cioè ricordiamo che ultimamente un attore che ha fatto un ruolo difficile, cioè il Joker dell'ultimo Batman, si è suicidato, quindi film maledetto tra l'altro il Batman, diciamo, cioè, Morgan Freeman che stava per morire.
La prossima puntata sugli degli emeriti.
Magari parliamo dei film sfigati, potrebbe essere una bella idea.
Sì.
Tra l'altro diciamo, quindi i più bei film anche dal punto di vista cinematografico degli ultimi anni, probabilmente per la ricerca della fotografia che c'è, diciamo comunque Anton Corbijn è un fotografo, è un videomaker, quindi c'era comunque una ricerca accurata sia dal punto di vista cinematografico, oltre che la storia ovviamente che era già stata scritta in un certo qual modo dallo stesso Ian Curtis. Quindi la parte su Control è finita, spero di avervi convinto, se non vi ho convinto peggio per voi perché il film è veramente bello, e vi direi di lasciare con l'ultimo pezzo sempre di Joy Division, e questo ovviamente è Disorder, il mio pezzo preferito dei Joy Division. E questa è la
uno di quelli più punk.
Questa è la fine del Joy Division.
Allora, siamo tornati qui per iniziare questa seconda ora, o meglio, ci sarà un intermezzo in questa seconda ora. Prima di annunciarvi la grande novità di oggi, degli emeriti, c'era Luigi che per concludere l'ora precedente sui Joy Division voleva fare un saluto.
Volevo più che altro fare un ringraziamento proprio per chiudere. Non so se ci sta ascoltando, non penso.
La mamma di Mario.
Anche la mamma di Mario, che è, diciamo, la sponsor ufficiale degli emeriti.
Vuole molto bene.
E a ombretta di Dio che mi passò i Joy Division quando avevo 16 anni, ha cambiato in maniera irrimediabile la mia adolescenza. Adesso passo la parola al bellissimo Ilario.
Grazie Luigi. E allora, la grande novità di oggi, insomma, che sono lieto di annunciarvi, è che gli emeriti, ed è la prima volta nella storia di Radio Di Massa, la prima volta una trasmissione di Radio Di Massa si va a gemellare con un'altra trasmissione. Il nostro sarà un gemellaggio, spero, duraturo, non come quello tipo tra Torino e Genova, che ieri si è distrutto così in maniera violenta. E speriamo invece che il nostro gemellaggio duri quanto più è possibile. E gli emeriti, appunto, si vanno a gemellare con quella che è la trasmissione Time Warp di Luca. E infatti Luca, come voi sapete, conduce questa trasmissione meravigliosa
il mercoledì
dalle... alle 16.30 sì, Luca è ai più noti, cioè ai più noti appunto di Radio Di Massa, ai fedeli ascoltatori, è noto anche per quello splendido live unplugged che fece un pomeriggio di primavera qui alla radio, presentandoci questa cover degli After Hours. A me quasi mi vengono le lacrime a ricordare quel momento meraviglioso. Ma detto questo, appunto, suggelleremo questo nostro gemellaggio mandando anche una canzone del caro Luca, del suo vecchio ma gloriosissimo gruppo dell'underground napoletano, gli Heart Attack, che tutti ricorderete. E detto questo, io passerò la parola a Luca, che vi presenterà meglio il suo pezzo.
Vale, allora, buongiorno prima cosa a tutti quanti. Sì, in questo momento mi sento un po', come dire, scosso, anche perché è la prima volta che il lunedì pomeriggio mi trovo in radio, proprio perché, come diceva Ilario, il mio programma è il mercoledì pomeriggio. E ovviamente questo è anche un contesto molto diverso rispetto poi a quello che è il mio programma, perché il mio programma è un programma di musica anni 80, disco funk anni 70, mentre invece questo è molto più, come dire, a un livello molto più contemporaneo, ma molto più emerito, infatti, da questo punto di vista. Quindi non so se notate anche l'impostazione della mia voce, molto diversa rispetto al mercoledì pomeriggio, no? Questo gemellaggio, insomma, è nato perché io ci tengo molto a ricordare, cioè, questa cosa, perché uno delle grandi menti degli emeriti, che è Mario, si è divertito parecchio durante l'ultima trasmissione.
Lui si diverte con poco.
Ecco, lui si diverte con poco.
Veramente molto offensivo. Molto... Non dei Time War.
Vabbè, ormai siamo tutti una grande famiglia, quindi sputtaniamoci tutti a vicenda. E quindi è nato questo gemellaggio, insomma. Rispetto poi a quello che la canzone che verrà inserita nella puntata di oggi. Vabbè,
parla di deportazione.
Sì, parla di deportazione. È una, diciamo che è molto ermetica come canzone. La storia di fondo è quella. La storia di fondo è quella. Bisognerebbe ascoltare in maniera, come dire, un po' più attenta quella che è la storia di fondo, altrimenti risulterebbe una banalissima canzone d'amore strappalacrime, che invece non è assolutamente. O forse sì, è anche quello. Ma ovviamente la storia di fondo è questa, è la storia di quest'uomo che si trova deportato verso un lager nazista e vede la sua donna completamente dilaniata in terra dalla guerra, e quindi il suo lamento d'amore, insomma, io ho provato a descrivere in questa canzone, che ormai avrà anche 6-7 anni, sì. Infatti è una canzone che non si sente quasi più, anche perché gli Heart Attack sono morti e sepolti da un bel po' di anni.
Ma sono sempre vivi nel nostro ricordo, e quindi io ora...
Soprattutto perché hanno fatto un pezzo ermetico.
Ecco, e a noi l'ermeticità ci piace molto, noi che siamo elitari, come ci dicevamo anche nella trasmissione scorsa, quindi ora mandiamo questo pezzo degli Heart Attack, questo celebre pezzo degli Heart Attack, per passare poi alla seconda ora di Arte Contemporanea. Thank you. E questo era il meraviglioso pezzo degli Heart Attack, gruppo splendido dei primi anni del 2000, credo. 2001. Del 2001, un anno meraviglioso, tragico per molti aspetti, ma glorioso per altri. E niente, quindi dopo la interessantissima ora di musica e cinema, se vogliamo, insieme.
Con i compagni Treccani.
Con i compagni Treccani, prima sui Joy Division e sul Film Control. Passiamo a questa seconda ora di arte contemporanea. Non c'è nessuna mostra, cioè, in particolare di cui parleremo oggi, perché semplicemente non abbiamo visto nulla nella settimana scorsa. Però, visto che noi siamo una trasmissione molto improvvisata, abbiamo deciso di parlare oggi un po' di quel rapporto che è sempre esistito nell'arte, soprattutto nell'arte del Novecento, con la fotografia, che è un'invenzione non del Novecento ma della metà dell'Ottocento. E qui c'è Mario con me oggi in regia, che è arrivato un po' a orario di cavaliere.
Ciao ragazzi.
Ma parteciperà ugualmente a questa discussione, spero.
Sì, sì, principalmente dando un necessario sottofondo alle parole di Ilario D'Amato.
Grazie per il cognome, Mario. E niente, vabbè.
Noi siamo per la trasparenza, gli emeriti, si è oramai capito.
E ce lo possiamo permettere, perché il capo del Media Center si trova attualmente a Ischia con le pacche nell'acqua, come si suol dire in gergo, e quindi qui c'è assoluta libertà. È arrivato anche il frigo bar, quindi tutto a posto. Qui al Media Center non vogliamo caffè. E niente, iniziamo questa diciamo pseudo storia della fotografia rapportata all'arte del Novecento. La fotografia, appunto, come anno convenzionale di nascita della fotografia, si riporta quasi sempre il 1839, anche se c'è una bella discussione. Sì, Mario, io per questo mio discorso che farò improvvisato sull'arte e la fotografia del Novecento utilizzerò dei miei appunti presi da un libro di Claudio Marra che è Arte e Pittura, no, Fotografia e Pittura del Novecento, una storia senza combattimento, e poi anche un libro celebre che è quello di Aaron Scharf, che è stato scritto nel 60, Arte e Fotografia, che tra l'altro consiglio a tutti di leggere, e non di richiederlo alla Biblioteca Nazionale perché ce l'ho io in prestito, devo farci un esame, quindi non mi rompete le palle, non lo richiedete in prestito.
Vabbè, Ilario, di la verità, stai per rubartelo questo libro?
No, non posso, perché è fuori commercio, però ci avevo pensato seriamente perché è veramente molto bello. Vabbè, detto questo, vi dicevo, 1839 viene presa un po' come data iniziale, nascita della fotografia, però c'è tutta una lunga discussione sia sulla paternità dell'invenzione del mezzo fotografico, sia appunto sul processo che ha portato poi alla fotografia, perché diciamo che un qualcosa di un antenato della fotografia può essere preso appunto la camera oscura. La camera oscura è un marchingegno che viene iniziato ad essere utilizzato già dalla metà del Settecento. E cosa c'ha di differente rispetto alla fotografia o al daguerrotipo che ci sarà tra le due cose? C'ha di differente il fatto che si proiettava la camera oscura un'immagine su un foglio di carta, ma semplicemente la proiettava e non la fissava. Quindi questa è la differenza sostanziale, che la camera oscura aveva una lastra di vetro sulla quale i raggi del sole andavano a proiettare l'immagine, che risultava capovolta sul foglio di carta, e l'immagine non era appunto della camera oscura come l'immagine fotografica odierna o delle prime fotografie in bianco e nero che forse qualcuno di voi ha visto, ma erano delle immagini dai colori fortemente diciamo condensati perché lo spazio era poco, e soprattutto diciamo le variazioni tonali erano molto molto sommarie. Diciamo che la fotografia nasce, insomma, viene fissata su carta a partire dall'opera che viene fatta da due signori, che l'uno appunto è Nietzsche e l'altro invece si chiama Daguerre. Nietzsche incomincia a...
Vorrei dire una cosa, ho scoperto che una mia amica è veramente imparentata con Daguerre.
Ma,
cioè, lo sai, veramente, lei deriva veramente da quella famiglia, Daguerre di Daguerre, daguerrotipo, tutte quelle cose.
Ma tu lo sai allora che cos'è il daguerrotipo?
1, 2, 3.
E vabbè, palle 4. Di fieno che rotolano qui dietro al Media Center. Il daguerrotipo non è nessuna cosa astrusa in pratica. Sono in pratica gli antenati più prossimi a quella che poi sarà la fotografia stampata. Perché Daguerre, dopo aver collaborato con Nietzsche verso gli anni 30 dell'Ottocento, inventa questo daguerrotipo, che cos'è in pratica? È una lastra di metallo che viene sensibilizzata con i sali d'argento. I sali d'argento anneriscono, per portarvela alla breve, all'esposizione alla luce, e quindi fissava questa immagine su una lastra. Il daguerrotipo che cosa ha di differente dalla fotografia? Ha il fatto che è unico e non può essere riprodotto su carta. Questa tecnica, per portarvela proprio per sintetizzarvi brevemente, sarà poi sperimentata ulteriormente verso gli anni 40 e 50 dell'Ottocento, e si arriverà alla teoria appunto di Herschel e Tarbot, che incominceranno a inventare il calotipo, che a differenza del daguerrotipo si potrà produrre in serie ed essere stampato su carta. Da qui si arriva agli anni 50 dell'Ottocento, la metà in cui la fotografia rivendicava quello che è un posto tra le arti, appunto, al pari di architettura, scultura e pittura. Però ci sono delle feroci critiche, tra cui la più importante è quella che gli muoverà appunto Baudelaire. Però prima di passare a questa seconda parte, io penso che Mario qui, che nel frattempo cazzeggia con Daniele su MSN, avrà già pronto un pezzo.
Allora, proprio per tenerci in tema con quelle che sono atmosfere un po' baudelaireane, definiamola così, passiamo un bel pezzo degli Slint. Questo è Nosferatu Man. Thank you.
E vabbè, siamo tornati in diretta per modo di dire, perché la connessione qui c'è caduta, radio di massa, un inconveniente tecnico, comunque continuiamo a registrare. Ho detto un po', vi ho riassunto un po' quella che diciamo quelli che sono stati i precursori e gli antenati della fotografia, il daguerrotipo di Daguerre, il calotipo appunto di Talbot, e arriviamo alla metà dell'Ottocento per parlare più della questione che ci interessa, perché a noi non interessa fare una semplice storia della fotografia, quanto più vedere quello che è il rapporto della fotografia con l'arte e i maggiori movimenti artistici del Novecento. In Francia, alla metà dell'Ottocento, fra il 1850 e il 1859, si afferma la cosiddetta scuola del realismo, il realismo di Courbet, no? E il realismo di Courbet, appunto, la scuola del realismo francese, propugnava in pittura quell'assoluta obiettività raggiungibile soltanto appunto con la macchina fotografica, e quindi le connessioni già ci paiono abbastanza esplicite. Diciamo che un po' la questione del cosiddetto occhio innocente, no? come la si voleva impostare la questione, era già stata appunto fatta in precedenza, già prima della scuola del realismo francese, da artisti inglesi come Constable, che riconosceva l'impossibilità di una rottura totale fra ciò che si vede e ciò che si sa appunto che è, e metteva persino in dubbio appunto questa opportunità, mentre il critico Ruskin, con i pittori francesi, tra cui anche dopo il realismo Monet, affermeranno diciamo tutt'altra posizione. Courbet addirittura avrebbe voluto la chiusura delle pinacoteche, Monet avrebbe quasi desiderava nascere cieco per poi riacquistare la vista solo in un momento successivo e avere così appunto una certa obiettività. I quadri di Courbet e degli altri realisti alla metà dell'Ottocento in Francia vennero molto, molto criticati, perché equiparati alla fotografia, e la fotografia ancora non era vista appunto come un'arte a tutti gli effetti, come ad esempio si poteva considerare la pittura o la scultura e l'architettura. E quindi si diceva che questi quadri realisti di Courbet e di altri pittori francesi erano dei quadri brutti, volgari e privi di valore artistico, come appunto le immagini prodotte dalla macchina fotografica. I critici rimproveravano in pratica a Courbet il disprezzo delle tradizionali regole appunto dell'arte, e alla fine degli anni 50 e inizio degli anni 60, siamo ritornati online, che bello. Vabbè, stiamo parlando allora, per chi solo ora si è ritornato ad ascoltarci, siamo alla metà dell'Ottocento e parlavamo un po' del rapporto della fotografia con la scuola realista francese alla metà dell'Ottocento. Dicevamo appunto che Courbet venne criticato molto ai Salon parigini, dove esponeva le proprie opere all'inizio degli anni 50, perché i suoi quadri erano assimilati o rapportati alla fotografia e quindi erano visti come volgari, come brutti, come non curanti delle tradizionali regole dell'arte, E in pratica due opere importanti Courbet espose a questo salon del 1850-51, l'uno appunto intitolata Retour de la Foire, che è appunto una raffigurazione piuttosto innocente di contadini, che dalla critica fu etichettata come un quadro banale derivato da un daguerrotipo. Con la parola daguerrotipo all'inizio si andava a identificare più o meno tutti i tipi di fotografie, sia calotipi, daguerrotipi che fotografia stampata. E poi l'altro quadro che Courbet presentò al Salon parigino del 1851 era Funerale ad Ornan, una grande tela che dai critici appunto fu assimilata ad una fotografia, ad un'immagine fotografica. Courbet spingeva appunto la propria tendenza realistica fino appunto a rappresentare non solo appunto diciamo le immagini con grande veridicità, ma anche appunto soggetti spiacevoli, volgari per l'epoca. Successive critiche si ebbero nei Salon parigini in tutto il corso degli anni 50 dell'Ottocento. Al Salon del 1853 Courbet definitivamente era stato etichettato come produttore di volgarità e fornitore di bruttezza. Infatti appunto ad esempio Delaborde, critico francese, scrive: anziché la fotografia offrirci quella che è un'immagine veritiera, ci dà una realtà brutale, e la sua caratteristica è appunto quella di essere la negazione del sentimento e dell'ideale. Crea delle immagini tristi dell'uomo, immagini senza stile, e dà luogo a ciò che oggi si chiama realismo. Quindi già dai critici francesi proprio si incomincia con il realismo a connettere fortemente il legame tra fotografia e pittura. Naturalmente le fotografie che più procuravano, diciamo, scandalo sia in Francia così come in Inghilterra erano quelle dei nudi, fotografie che avevano, diciamo, una duplice funzione, sia appunto di piacere per i cosiddetti libertini dell'epoca, ma anche appunto di grande utilità per gli artisti come Delacroix, come Courbet ed altri, che appunto si rifacevano a fotografie di modelli nudi per ricavarne delle pose, delle immagini che non fossero sempre quelle desunte dall'antichità classica. Così che tra i fotografi che più nella Francia degli anni 60 e dell'Ottocento fornirono delle immagini fotografiche ad artisti e a pittori, ricordiamo Julien Balloux de Villeneuve, che fornì allo stesso Courbet alcune fotografie in posa di nudi. Detto ciò, io
ti interrompo perché siamo tornati in linea ed è anche giusto passare un po' di musica. Stiamo parlando di quel periodo francese che nel contemporaneo porta un po' tutto quell'immaginario del dandy, del tipo che beve l'assenzio al Moulin Rouge.
No, quello se mi permetti di correggerti è un po' dopo, cioè verso gli anni 70-80 con la prima generazione di impressionisti. Questo invece sono partito dagli anni 50 dell'Ottocento, perché il collegamento più vicino, diciamo il primo collegamento che si fa tra i critici d'arte, tra la fotografia che ha influenzato in questo caso negativamente l'arte, a detta di questi critici di metà Ottocento, è proprio il periodo realista. Il periodo realista di Courbet, ma anche appunto prima di Courbet, opere appunto di artisti francesi come Delacroix. Però poi, insomma, vedremo come la fotografia riuscirà negli anni 60 ad essere accettata come arte alla pari della pittura, della scultura e dell'architettura dopo questa bellissima pausa musicale che tu ci regalerai.
Questi sono gli Smiths, Cemetery Gates.
Sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is all mine. So we go inside and we grave you in stones. All those people, all those lives, where are they now? With a love and hate and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on.
Ed eccoci appunto, continuiamo questo rapporto tra arte e fotografia, oppure se vogliamo metterlo in un altro modo, dell'influenza della fotografia sull'arte nel Novecento. Vabbè, parlavamo prima dell'inizio di questa influenza all'inizio negativa, come i critici le etichettavano, della fotografia sull'arte, con il prima con Delacroix e poi con il realismo, con Courbet, e questi quadri brutalmente appunto rappresentanti una realtà brutale, diciamo alla classe francese dell'epoca brutale, che venivano appunto disprezzati, denigrati appunto come fotografia, non come pittura, quasi appunto come se la fotografia non fosse arte riconosciuta al pari della pittura. La situazione, diciamo, che cambia, si sblocca nel 1859, quando il governo francese cedette finalmente alle pressioni concordi della Società Francese di Fotografia, che prima appunto si chiamava Società Francese di Eliografia. E nel 1859, appunto, vi dicevo, lo Stato francese permette la creazione di un salon di fotografia al Palazzo dell'Industria di Parigi, dove si tenevano appunto annuali esposizioni. Questo primo salon della fotografia, che si ha a Parigi nel 1859, conteneva circa 1295 fotografie, alcune anche raffiguranti posti lontanissimi, cioè provenienti dal Brasile, dalla Palestina, e altre appunto fotografie di ritratti, fotografie appunto di fotografie che riproducevano altri quadri. Queste fotografie appunto furono recensite dalla critica in maniera positiva, quasi, diciamo, così, a sorpresa. Le fotografie furono descritte come se fossero quasi delle opere eseguite dalla mano dell'uomo, e inevitabilmente appunto furono messe a raffronto con la pittura, giudicate appunto con lo stesso metro. Queste fotografie furono al Salon della Fotografia del 1859 elogiate per la loro singolarità e la grande varietà di stili. E quindi appunto si ha la prima prova che la macchina fotografica non è soltanto un meccanismo, e che la fotografia, pur non essendo un'arte completa, sicuramente appunto il fotografo, almeno questo viene riconosciuto all'inizio degli anni 60, il fotografo può essere almeno riconosciuto, considerato come un artista. I critici appunto di quell'anno invece furono diciamo favorevoli con la fotografia, furono allo stesso tempo severi con quegli artisti, con quei pittori che invece avevano uno stile che risultava fotografico. Però diciamo che la fotografia non è che ha la strada spianata con questa concessione del governo francese, perché uno degli esponenti più autorevoli dell'epoca e anche del periodo successivo, come Charles Baudelaire, criticherà duramente la fotografia e la sua negativa influenza sull'arte. Baudelaire
è quello dei Fleurs de Mar,
sì, sì,
dei paradisi artificiali,
sì,
quello lì un po' maledetto,
è quello là che...
quello che ci fa ridere tanto, quello di cui cantano anche i Baustelle, per
sì,
caso.
Purtroppo sì.
E anche un bellissimo CD Fleurs du Mal di un gruppo della Firenze degli anni 80 che si chiama Underground Life.
Grazie Treccani.
Bene, e allora cosa diceva in pratica Baudelaire? Baudelaire diceva che in pratica la fotografia, l'industria fotografica era stata, diciamo, la rovina da quando era entrata così nel mondo dell'arte, perché coloro che entravano nell'industria fotografica erano per Baudelaire quegli artisti falliti che non avevano avuto per pigrizia volontà di continuare gli studi o la loro formazione, e quindi secondo Baudelaire l'industria fotografica, facendo irruzione nell'arte, diviene appunto dell'arte la più mortale nemica, e quindi ciò comporta, sempre secondo Baudelaire, comportava una difficoltà, una confusione delle funzioni. Baudelaire ancora in questa sua critica famosa del 1859 continua dicendo che le funzioni della fotografia sono quelle di arricchire l'album dei viaggiatori, di fungere da strumento per ricordare e registrare appunti e servire alla ricerca scientifica, ma non appunto ad avere un esplicito collegamento con la pittura. Il saggio di Baudelaire è sicuramente uno dei più significativi e influenti della critica letteraria del XIX secolo, e a questo saggio, a questa critica di Baudelaire, rispose un po' Delacroix con un saggio che si chiamava Realismo e Idealismo, nel quale Delacroix invece, rispondendo a Baudelaire, affermava l'utilità per l'artista, per il pittore, della fotografia per l'artista dell'Ottocento. Un evento importante di cui invece vorrei parlare, anche curioso, che poi porterà al vero riconoscimento formale.
Creiamo un po' di suspense, Ilario, dai, creiamola. Questo evento importante ce lo teniamo per dopo questo pezzo.
Va
ci
bene,
stai?
Ci sto.
Ok. Questi sono i Seaweed Kid Candy. Questa la dedichiamo agli ascoltatori più giovani.
We'll be right back.
Allora, vi dicevo, quando è che arriva questo riconoscimento formale della fotografia come arte vera e propria? Avviene da parte dello Stato francese dopo un processo importante, che è il processo Maier-Pierson, un processo in pratica che avviene per quale motivo? Maier e Pierson erano due fotografi francesi e realizzano delle fotografie, l'una di un lord inglese che si chiama Lord Palmenter e un'altra del conte di Cavour. Queste fotografie, che succede? Che altri due fotografi le duplicano e se le vendono e si fanno tantissimi soldi. Allora, Palmenter. E allora che succede? Che Maier e Pierson, ve lo sto raccontando proprio a storiella, però è importante, Maier e Pierson si rivolgono allo Stato francese e chiedono appunto una sorta di rispetto dei diritti d'autore, perché queste fotografie le avevano fatte loro. Diciamo che le fotografie di personaggi famosi nella seconda metà dell'Ottocento erano un po' vendute come le figurine, insomma, si alzava bei soldi, insomma, così campavano i fotografi. E quindi che succede? Queste fotografie vengono duplicate da altri due fotografi, Maier e Pierson fanno una causa allo Stato francese chiedendo il rispetto delle regole del vecchio, diciamo, copyright, di tutela delle belle arti, che era allora una legge del 1793. Succede però che la prima sentenza di questo processo è negativa per Maier e Pierson, perché questa legge era applicata solo alle belle arti, quindi pittura, scultura e architettura, e non essendo riconosciuta come arte la fotografia, loro perdono la causa. Ricorrono in appello e grazie al loro abilissimo avvocato Marie, riescono a... Sì, si chiamava Mario l'avvocato.
Come sei preparato sull'argomento, Ilario? Guarda, veramente, io sono molto soddisfatto di te.
Speriamo sia soddisfatta anche la professoressa Picone il 9 giugno.
A morte la professoressa.
No, professoressa, le voglio bene, anche perché mi devo laureare con lei. E quindi, vabbè, dicevamo, l'appello che fanno Maier e Pierson fu fatto per riconoscere la fotografia come arte ufficiale. E grazie alla digressione dell'avvocato Marie si riuscì a dimostrare che la verità e la bellezza sono la stessa cosa sia per il pittore che per lo scultore che per il fotografo, e che non c'è dubbio che il fotografo deve avere la stessa inventiva del pittore, perché un'immagine, prima di essere catturata dal mezzo fotografico, deve essere prima concepita e pensata nella mente del fotografo, così appunto come fa l'inventiva del pittore. Quindi nel 1862, nel luglio, la corte imperiale francese dichiara che la fotografia è un'arte e quindi sarebbe stata protetta dagli stessi statuti che governano le altre arti. Questo in pratica è un momento importante, perché per la prima volta, quindi nel 1862, la fotografia viene considerata arte a tutti gli effetti. E io vorrei un po' parlare con il mio amico Mario qui, che è sempre a cazzeggiare sul computer.
Quello che tu definisci cazzeggio, in maniera veramente poco rispettosa per quella che è la figura del tecnico, sinceramente, è veramente regia. Cioè, io mentre tu dai queste informazioni emeritamente intellettuali, mi occupo di creare un certo sottofondo da alternare alle tue parole, anche perché comunque hai una voce molto interessante, devo dirtelo. Però non possiamo neanche farti solo parlare, cioè, diciamola tutta.
Infatti io non volevo romperti le palle, volevo solo che tu parlassi un po' anche con me, perché anche la tua voce è molto bella.
Ma guarda, parlare con te lascia il tempo che trova alla radio oramai, se vuoi dopo ci andiamo a prendere un bel caffè. Anzi, se volete incontrare gli emeriti, noi dopo sicuramente andremo a prendere un qualche caffè da qualche parte.
La serie non abbiamo oggi.
No, ma sono le 6:20,
sì,
qua fra un po'
ufficiale troverete gli emeriti da Trinity.
Da Trinity Caffè a Piazza del Gesù, se ci volete venire a dire le vostre impressioni sulla trasmissione di oggi.
E se volete ammirare il mio nuovo taglio di capelli.
Ecco, il compagno si è tagliato i capelli. È molto bello, mi ricorda i vecchi tempi.
E allora, dedicami super chiome.
No, ma che super chiome, la sentiamo ogni volta.
Senti, se io ti faccio...
Ma l'ascoltiamo sempre.
Una canzone che abbia a che fare con i capelli.
No, basta. Sì. Ma adesso, guarda, mi costringi a darti tipo un Nicolò Fabbi.
No, ti prego.
Beh, mettiamo una canzone per capelloni.
Guarda, io direi proprio una cosa.
Quel grunge un po' così, no, quello lì di atmosfera.
Sì, però io ti direi proprio una cosa. Mi sobbalza la mente, vedendo anche l'orario, 17:42 sul nostro schermo, che noi questa storia della fotografia non ce la bruciamo tutta quanta oggi. Ma io direi oggi la chiudiamo, perché nel senso che oggi abbiamo parlato dalla camera oscura fino alla... al riconoscimento del 1862 della fotografia come arte, che è un po' anche la parte più pallosa del discorso. L'abbiamo fatta oggi. La prossima volta
te la prepari.
No, no, la prossima no, no, non è questo. La prossima volta, mio caro, potrei parlarti anche della fotografia dadaista, surrealista, metafisica, informale. Fino a lì ci sono ancora già arrivato, quindi te ne potrei già parlare. Siccome il tempo è poco, però, e noi ce la possiamo spendere da grandi figli di puttana in più trasmissioni. Anche perché è più interessante parlare della fotografia dadaista, di Man Ray, di Duchamp. Sicuramente sono molto più belle di leggere le critiche del vecchio Baudelaire che ammosciava le palle senza capire il vero valore della fotografia.
Troppo hashish per Baudelaire.
Troppo hashish, forse troppo assenzio in quel boulevard des Capucines dove loro si incontravano.
Sei veramente preparatissimo.
Sì, 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 sì. Baudelaire si incontrava con i pittori impressionisti alla Brasserie des Martyrs. È alla strada dei Cappuccini, se non sbaglio. Si mangiava la sfogliatella. Bravo Luigi. Beveva l'assenzio e pariava insieme a Mallarmé e ai pittori impressionisti.
Mallarmé. Mallarmé non lo sentivo da un bel po' di tempo.
Da quando l'esposito.
Da quando me l'ha fatto fare l'esposito, Mallarmé, cazzo. Cioè, capito? Uno nel suo attivismo, nell'intellettuale, Rimbaud non lo perde mai di vista.
Va bene, detto questo.
Mallarmé me l'ero quasi dimenticato.
È una vecchia fiamma dell'esposito, comunque.
Detto questo, io voglio rettificare una cosa, che gli emeriti lunedì prossimo non ci sarà. Io personalmente ho le pacche nell'acqua di Palinuro e poi ci sarà un grandissimo ponte del 1° di giugno. Quindi gli emeriti fra 2 settimane avranno ospiti in studio il grandissimo gruppo...
One-Eyed Jack.
Ecco, e poi parleremo della fotografia dadaista e surrealista, e forse anche metafisica se ce la facciamo col tempo. Ora, in questo ultimo quarto d'ora, io direi...
Un attimo solo, Ilario, scusami.
Scusami un attimo, di chincagliare sì. Con il nostro masto chincagliatore. Ah, e arriva anche un nostro storpio amico qui. Vabbè, detto questo, Mario, manda una canzone, salutiamo lo storpio amico qui in regia.
Comunque, se volete, la settimana prossima tengo altre 2 ore su Joy Division.
No, grazie. Però se ci prepari qualche altro gruppo siamo felici.
No, Joy Division.
Allora, comunque, va bene, insomma... Io vi passo un altro pezzo, poi sì, vi terremo un po' di compagnia con un po' di selezione musicale. Salutiamo lo storpio nel frattempo. Questo è il pezzone ballatona con l'oramai morto artisticamente Chris Cornell e il più che vivo Eddie Vedder dei Pearl Jam. Questi sono i Temple of the Dog, questo è Hunger Strike. E Ilario si è allontanato dal microfono momentaneamente, voleva fumare una sigaretta. Nel frattempo ci sono io che vi infastidisco un po', aspettando di capire se vogliamo terminare anche oggi la nostone. Che dire, qualcuno ci ha detto che Ilario ha elencato un quantitativo più o meno infinito di froci francesi più o meno interessati in quello che è il mondo dell'arte. Io personalmente ho apprezzato la preparazione con cui il buon Ilario parlava di arte anche oggi pomeriggio. Denota sempre una certa professionalità che dietro, dietro il microfono fa sempre comodo, insomma. Nel frattempo io vorrei passare un pezzo che ci è stato richiesto dal compagno Lollo, ex amico, anzi no, ex compagno di scuola, attuale amico, e non voglio perdere troppo tempo a parlare, quindi vi passo direttamente il pezzo. Questo è Colin High.
I like swimming in the sea. I like to go out beyond the white breakers, where a man can still be free, or a woman if you are one. I like swimming in the sea. My, 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 it's a beautiful world. I like drinking Irish tea with a little bit of lapsang souchong. I like making my own tea. My, 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 it's a beautiful world. I like driving in my car. Roll the top down, sometimes we travel quite far. Drive to the ocean, stare up at the stars. I like driving in my car. All around is anger, automatic guns. It's death in large numbers, no respect for women or our little ones. I tried talking to Jesus, but he just put me on hold. Said he'd been swamped by calls this week and he could not shake his cold. And still this emptiness persists. Perhaps this is as good as it gets. When you've given up the drink and those nasty cigarettes, and I leave the party early, at least with no regrets. I watch the sun as it comes up, I watch it as it sets. Yeah, this is as good as it gets. Oh my, 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 it's a beautiful world. I like sleeping with Marie. She is one sexy girl, full of mystery. She says she doesn't love me, she likes my company. For now that's good enough for me. Oh my, 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 it's a beautiful world. I like swimming in the sea. To go out beyond the white breakers, where a man can still be free, or a woman if you are one. I like swimming in the sea. Thank you.
Beh, questo silenzio è dovuto alle problematiche di connessione che abbiamo un po' in quest'ultimo periodo. Anche in questo momento non siamo online, vabbè, ma non fa niente, facciamo... Ecco, siamo tornati online in questo preciso momento, speriamo che ancora ci ascolti qualcuno. Io, più che mettere musica, in questo momento non so che fare. Al massimo osservo il mio caro amico Storpio davanti ai miei occhi, che è veramente tipo sudatissimo, bagnato. Cioè, guardare lui è come vedere l'immagine di quest'estate, almeno l'estate che noi speriamo di avere, bagnata, sudata, divertimento, possibilmente non stanchi e stressati e neanche ingessati, possibilmente. Va bene, io non voglio perdere troppo tempo a parlare inutilmente, mi sono messo dietro il microfono per allungare un po' il tempo di percorrenza di questi emeriti di quest'oggi, prima di passarvi la sigla di chiusura, e a questo punto che passo un pezzo di un gruppo che sta facendo scena in quest'ultimo periodo a New York, si chiamano i Crystal Steels, fanno un buon revival di Joy Division, un po' gruppi dark in generale. E vabbè, non lo è. Vabbè, no, lo so anche chi è, ma non posso dire il suo nome in radio. Vabbè, detto questo, passiamo il pezzo e poi andiamo con la sigla di chiusura. C'è il compagno Luca che vuole...
Il compagno gemellato Luca che vuole
salutare qua in radio.
Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Di Massa, un saluto ai compagni degli emeriti, da oggi con il mio programma Gemellati, e l'appuntamento è mercoledì alle 16.30 su Radio Di Massa. Buona giornata a tutti.
E va bene, io in questo momento, dopo il saluto di Luca, vi passo il pezzo dei Crystal Steels. A dopo, ragazzi. vabbè, Ilario parla per termini tipo aggradare, cose del genere. Va bene, anche oggi la puntata degli emeriti volge al termine. Uno degli emeriti, il compagno Giunio Cassio Bruto, se n'è andato già. Qui rimaniamo solamente io e Ilario, che spesso veniamo costretti a censurare la mega cassa che ci permette di ascoltare i pezzi che in maniera emerita e autoreferenziale ci piace ascoltare. Comunque, vabbè, tralasciamo queste cose. Ricordavamo il compagno medaglia attivista dal nome mitico Ercolino, nostro padre spirituale, nonché colui che ispira la nostra emerita cultura musicale. Vabbè. Detto questo, fra un po' vi mandiamo la sigla di chiusura. Io nel frattempo la seleziono dal nostro database. Nel frattempo, Ilario, vorresti venire a salutare i compagni che ancora ci ascoltano? Che dici,
Sì, saluto i compagni con la triste notizia che Acquafresca forse non verrà a Napoli. E il problema dell'attaccante che faccia almeno una quindicina di gol per l'anno prossimo rimane. E con questa cosa veramente affliggente non so neanche se si può dire, terminiamo questa puntata degli emeriti, che ancora una volta sono il programma vincente di Radio Di Massa. Sigla di chiusura, che non a caso è morire.
Creep.